One Podcast. Italia 2022. Persone, lavoro e impresa. La nuova agenda delle piccole e medie imprese italiane. Dall'impatto del PNRR alle sfide energetiche, della supply chain e della formazione.
Ricerca e sviluppo, aggregazione lungo la filiera di non perdere focus sulla sostenibilità, reshoring, nearshoring come opportunità, ripensare la catena di approvvigionamento dell'energia, quindi elettrificazione, infrastrutture, idrogeno, tutti i temi che sono ovviamente già sotto e già inseriti alcuni, diversi di questi sono inseriti nel PNRR, la variabile più critica è il tempo.
Questo il commento di Alessandro Grandinetti, partner PwC Italia, Clients and Markets Leader, intervenuto al sesto appuntamento del ciclo di eventi Italia 2022, Persone, Lavoro, Impresa, promosso da PwC Italia, in collaborazione con il gruppo GEDI, per condividere idee, sviluppare proposte e progettare azioni. La nuova agenda delle piccole e medie imprese italiane, dall'impatto del PNRR alle sfide energetiche, della supply chain e della formazione, è stato il tema chiave che ha animato il dibattito tra i diversi ospiti, tra i quali Marco Fortis, direttore e presidente della Fondazione Edison e docente di economia industriale e commercio estero.
Senta, la porto allora sull'inflazione, perché mi deve spiegare un po' di cose sull'inflazione. Ora, la legge di bilancio sarà fatta per il tre quarti da misure per contrastare il caro energia. Secondo lei come si deve intervenire? Si deve intervenire, noi abbiamo analizzato in questa puntata, come ha sentito, diversi settori. Bisogna agire in maniera più settoriale?
Ma allora, intanto è chiaro che sono già state spese tantissime risorse fin qui per contenere il caro energia e mi sembra che il governo Meloni abbia iniziato, consapevole dell'importanza di contrastare il caro energia, ma anche consapevole del fatto che l'Italia ha dei conti pubblici che deve tenere assolutamente in ordine per evitare una spirale, diciamo, negativa dal punto di vista dei mercati finanziari, di un'eventuale risalita dello spread. Quindi sono stati stanziati circa 30 miliardi a questo scopo e direi che è stato, diciamo, raschiato il fondo del barile, nel senso che più di così è molto difficile immaginare di poter fare stante i nostri conti pubblici. Io penso che l'approccio del governo quindi sia estremamente prudente dal punto di vista finanziario. Credo che sia un governo consapevole del fatto, specialmente dopo aver visto quello che è accaduto in Inghilterra, cioè nemmeno il Regno Unito, che è fuori dall'euro, può in questo momento gestire in maniera allegra la finanza pubblica, perché abbiamo visto un governo che è durato 40 giorni più o meno, no? A seguito di un errore di impostazione, certo, strategica sulla finanza pubblica. L'Italia deve imparare da questa lezione britannica, perché chiaramente non è nelle condizioni di fare anche lei spesa pubblica all'impazzata senza tenere conto dei vincoli di bilancio. E il governo mi sembra che abbia fatto una finanziaria, diciamo, che abbia buttato lì intanto
prudente, infatti niente sforamento di bilancio, niente flat tax eccetera eccetera, tutti i soldi sulle energie e sulle bollette. Senta, noi abbiamo visto la model retail, proviamo a capire un po' quali sono in questo momento, mi faccio una fotografia dei settori che sono più in sofferenza, quelli più in difficoltà e se secondo lei servono dei provvedimenti di supporto specifici.
Ma allora, intanto credo che nelle pieghe di questi investimenti per il caro energia che il governo prevede di fare continuino a esserci interventi a sostegno dei settori più energivori. Stiamo parlando di settori che in alcuni casi sono delle eccellenze del Made in Italy e che quindi diciamo meritano di essere seguiti con attenzione in questo momento in cui pagano, diciamo, sia le incertezze italiane che europee nella gestione della materia prima gas. Siamo rimasti sostanzialmente strozzati in questo cappio russo. Quindi è giusto intervenire, perché stiamo parlando di settori eccellenti, non di settori in crisi strutturale, settori che non hanno più una prospettiva futura. Stiamo parlando di alcuni che sono dei migliori settori dell'economia mondiale nel loro campo.
Nel corso dell'evento, Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di PwC Italia, Veronica De Romanis, docente di European Economics, Università LUIS, e Maurizio Molinari, direttore responsabile de La Repubblica, hanno commentato l'intervista sul PNRR di Maria Caterina Fosci, partner PwC Italia Infrastructure, e si sono confrontati sulla situazione economica attuale. Di seguito un estratto della tavola rotonda.
Abbiamo parlato diffusamente dell'inflazione, inflazione a 11,9. Le banche centrali insistono sul rialzo dei tassi per combattere l'inflazione, giusto? È secondo lei una strategia aggressiva? Che impatto può avere?
Ma allora, l'inflazione è una tassa, forse spesso ce ne dimentichiamo, e tra l'altro è una tassa della peggior specie, perché è una tassa occulta, non ce ne accorgiamo subito, ed è iniqua, cioè la pagano di più le persone meno abbienti, quindi va combattuta, e questo è il compito delle banche centrali europee. Forse ce ne siamo dimenticati,
occulta, si diceva,
ce ne siamo dimenticati perché abbiamo passato un lungo periodo con l'inflazione che non era certo il nostro problema. Abbiamo due tipi di inflazione in questo momento: quello degli Stati Uniti, che è un'inflazione da domanda, infatti lì abbiamo tassi di disoccupazione bassi, un'economia che sta riprendendo.
Non è il nostro caso.
Non è il nostro caso, che è un'inflazione da costi, e la BCE però ha cominciato ad aumentare i tassi, ha smesso di comprare titoli dei debiti delle 19 economie europee. Allora c'è chi storce un po' il naso, la stessa Premier ha detto: beh, è un po' azzardata questa politica della banca centrale di aumentare i tassi, perché aumentare i tassi significa anche rallentare la timida ripresa economica che abbiamo in corso, cioè l'azione della BCE può avere degli effetti negativi. Io non sono tanto d'accordo, perché penso che, e lo vediamo già dai numeri, che un'inflazione da offerta si può ancorare sulle aspettative di inflazione. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che piano piano questo ha un effetto anche su quella che si chiama l'inflazione core, cioè depurata dall'impatto degli alimentari e degli energetici, e quindi poi questo diventa molto più difficile per la BCE. Lo vediamo nei numeri, l'inflazione core già sta al 5%. Quindi la BCE fa il suo compito,
fa il suo dovere
e continua ad aumentare i tassi. La Lagarde, la presidente della BCE, ha detto che continuerà a farli, però poi quello è la parte della BCE, poi c'è il compito dei governi nazionali. I governi nazionali cosa devono fare? Devono sostenere famiglie e imprese, e lì dipende moltissimo dai margini di manovra che hanno, perché sostenere famiglie e imprese è costoso.
Lei è d'accordo? Abbiamo parlato adesso della nota di aggiornamento, mettere i soldi sostanzialmente tutti sul cavo bollette, no?
Abbiamo messo tutti i soldi, ma tutti i soldi significa tutto il debito.
Sì.
Non sono risorse che abbiamo preso
nelle
pieghe
del bilancio. Abbiamo fatto un po' di debito senza fare scostamento di bilancio.
Abbiamo fatto un bel po' di debito.
Un bel po' di debito.
Perché quest'anno si tratta di 9 miliardi, l'anno prossimo si tratta di 20 miliardi. Però mi sembra di capire che tutte le altre misure verranno finanziate invece non a debito, ma attraverso o incrementi di tasse o riduzione di spese. A mio avviso la scelta è giusta. L'importante però, aggiungo e concludo, che gli interventi siano temporanei e selettivi. Questo è quello che bisogna segnalare a chi compra il nostro debito pubblico, ed è quello che ci chiede Bruxelles. Non si può più continuare come si è fatto prima, tutto a tutti. Un esempio: la riduzione delle accise è qualcosa che avvantaggia tutti, anche il signore con la Ferrari. Ecco, questo tipo di interventi non ce lo possiamo permettere.
Tutto il racconto di oggi ci porta, aiutami un poco a fare un punto, ci porta a dire che insomma si è inceppato qualcosa nel meccanismo della globalizzazione, sostanzialmente, no?
Su questa cosa qua è sempre interessante approfondire, perché ti ricordi quando si è inceppata la porta container a Suez? Prima della pandemia, e sembrava che fosse Armageddon, no? Perché un signore ha sbagliato a girare la ruota della nave da una parte o dall'altra, si è bloccato tutto per delle settimane. Allora, cosa vuol dire? Che prima di tutto dobbiamo cercare di spendere un attimo e capire cosa intendiamo per globalizzazione.
Esatto.
Ed è una questione forse anche soggettiva. Cosa vuol dire la globalizzazione? Vuol dire che ci sono dei marchi di cibi, di prodotti italiani particolarmente rinomati, che vengono poi assorbiti dalle multinazionali quotate negli Stati Uniti? Questa è globalizzazione? O la globalizzazione è il fatto che tutti noi possiamo comprare delle magliette di cotone fatte non sappiamo dove in giro per il mondo, e che costano 1,50 euro invece delle
Esatto.
50 euro che potrebbero costare se fossero fatti.
Cioè, questo è il meccanismo che è stato. Cioè, io produco magliette, la manodopera cinese la pago un euro, il trasporto riesco a pagarlo un altro euro, arriva e io con pochi euro ho 100 magliette. Esatto. Questo salta perché aumentano le materie prime e c'è l'inflazione.
Perché si incastra un po' questo fantastico orologio svizzero che funziona in un modo precisissimo, che è, come diceva prima l'altro Alessandro, la catena del valore. Cioè la logistica, tutto il processo produttivo che parte dall'inizio vero dell'idea del prodotto si deglobalizza, rallenta un attimo. Cioè è come se ci fosse un po' di sabbia in questi ingranaggi che non è detto che domani possono essere ridisegnati, perché la globalizzazione, che può essere anche un termine deteriore, chiedo alla professoressa, ci ha messo 30 anni a succedere. Non è che pensiamo che in una settimana possiamo o in pochi mesi possiamo ribaltare tutto quello che è successo. È interessante però fare una riflessione che le tecnologie a livello industrializzabile, ma dico male, per fare tante cose che possono aiutarci ad essere meno esposti al rischio di inefficienze o di rallentamenti del processo globalizzato, che sia la fonte di energia o che sia il prodotto stesso dal punto di vista logistico, e caspita, le tecnologie ci sono ingegnerizzate, potrebbero anche essere implementate. Sto pensando ai biogas sono 30 anni che se ne parla, adesso però siamo al punto in cui possono essere effettivamente utilizzati.
Tu dici 30 anni le cose, cioè nel senso c'è voluto?
Pensa al NIMBY, ti lascio con una riflessione.
No, non mi lasciare, però la domanda è questa, ma e secondo te quando sarà finito tutto, banalizzo, ritorna tutto come prima o è in atto un cambiamento, diciamo, che poi è duraturo, parlando di globalizzazione?
Secondo me pensare che torni tutto come prima a quando? Agli anni 80, agli anni 90,
prima della guerra,
agli anni 50,
prima del
agli
COVID.
Anni 2010, il mondo evolve sempre e comunque, ci saranno sempre delle modifiche, ci saranno delle cose che vengono fatte con più contezza e più attenzione al non avere, come dire, al non dare per scontato che quella componentistica che mi serve per il mio prodotto, che è che diceva che ci sono centinaia di Mercedes da centinaia di migliaia di euro l'una piazzate nei piazzali in Germania che aspettano un cippino che costa pochi centesimi e non possono essere vendute. Allora ci saranno cose che non potremo più permetterci di dare per scontato, arriveranno quando ci serviranno, il famoso just in time, e quindi le compreremo un po' di più, faremo stock, cioè cambierà la distribuzione del valore nella catena di produzione, che vuol dire del disegno del prodotto. Non è la catena di produzione dentro lo stabilimento tipo Charlotte, è una cosa molto complessa che non potrà essere cambiata domani. Il nearshoring o il reshoring non può succedere semplicemente spostando un capannone da un paese in India ad un paese in Italia o da qualche altra parte, perché comunque ci sarà sempre un pezzo prima che deve arrivare da qualche altra parte. Noi ci siamo un po' dimenticati dell'esistenza delle miniere in questi anni. Se parlavamo prima di ceramica, no? La ceramica parte dalle argille. Le argille vengono scavate in miniera. Quindi si dà per scontato che in un mondo, forse con l'italiano un po' più esposto degli altri, di grandi trasformazioni industriali, un'economia di trasformazione, dove il valore viene creato dalla trasformazione e dove la trasformazione crea valore, cioè c'è un'economia di trasformazione che crea tanto valore, ma perché ha un'attività ad alto valore aggiunto, non può però accadere senza la materia prima. Si parla di terre rare, si parla di tante altre scarsità di al di là dell'energia e del gas, di materie prime. In Italia non ci sono, quindi il reshoring totale non sarà mai possibile, dovremo sempre comprare qualche cosa che ci serve da trasformare. Allora a questo punto ragionare su che tipo di gestione dell'approvvigionamento di quel qualche cosa che dovremo sempre comprare potrebbe essere quella cosa che impareremo a fare dopo la crisi.
Alla domanda se il tempo per spendere i residui fondi PNRR sia sufficiente, la risposta potrebbe anche essere affermativa. Però il punto è comprendere se gli strumenti di cui disponiamo, o meglio ancora di cui disporremo, effettivamente rendano sufficiente questo tempo. Le attuali condizioni sembrerebbero suggerire una risposta non così ottimistica. Questo perché probabilmente oggi il nuovo codice degli appalti, ma anche le precedenti previsioni normative, non sono da sole sufficientemente in grado di rendere possibile quei processi di dialogo tra le parti coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture che sono invece necessari per garantire tempi e costi di un'opera che si intende realizzare. Questo, peraltro, in un contesto storico e sociale caratterizzato da una profonda crisi e da una eccezionale volatilità dei mercati, soprattutto con riguardo alle materie prime. Oggi l'incertezza che caratterizza quindi i mercati pone in primo luogo una riflessione su come le parti pubbliche e le parti private potranno nel prossimo futuro collaborare. L'attenzione va quindi subito a quali strumenti oggi previsti nel codice appalti possano, e anche nel nuovo codice appalti di prossima pubblicazione, possano in qualche modo garantire questo aspetto. Oggi sappiamo che uno degli strumenti per ingaggiare i soggetti che realizzano infrastrutture è, fra quelli possibili, il sistema di qualificazione, un sistema che di fatto garantisce, previo screening delle imprese, la possibilità di ingaggiarle in tempi molto rapidi e di arrivare quindi alla stipulazione dei contratti d'appalto in tempi altrettanto rapidi, garantendo il principio fondamentale della par condicio e della trasparenza nell'azione amministrativa. Questo strumento tuttavia ad oggi è scarsamente impiegato nel contesto italiano ed è invece impiegato in formule molto simili nell'ambito dei modelli internazionali più virtuosi. Oltre a chiaramente aggiudicare una gara d'appalto, è fondamentale anche la fase esecutiva, la quale può realizzarsi se il cambiamento culturale oggi in atto spostasse l'attenzione sulla necessità di collaborazione tra le parti e quindi i contratti trovassero una nuova obbligazione, non più una obbligazione fatta di elementi punitivi, ma un'unica vera obbligazione che è quella della collaborazione tra le parti per la realizzazione di opere funzionali al soddisfacimento dell'interesse collettivo.
Molinari, allora, il PNR è evidente che è cruciale e come tutte le forme di investimenti pubblici, soprattutto in una fase di recessione, senza scomodare Keynes come abbiamo fatto prima. Mi pare che la Fosci, correggimi Andrea se sbaglio, ha detto che il grosso delle riforme è stato fatto, ma ci sono problemi nella messa a terra e soprattutto si comincia a intravedere i primi ritardi nella capacità di spesa, che detto in Italia fa venire i capelli dritti, perché noi storicamente siamo stati dei pessimi spenditori, diciamo, dei fondi europei.
È esattamente così, stiamo arrivando nella fase più delicata del PNRR, dove i progetti ci sono stati autorizzati, c'è stata una trattativa fra il governo e la Commissione europea, esistono e a questo punto bisogna realizzarli. Naturalmente la responsabilità ricade molto spesso sugli enti locali, sui comuni. Ci sono alcuni comuni importanti in grande affanno, facciamo solamente due esempi che sono due mega esempi, macro esempi: uno è la città di Napoli e l'altro è la città di Palermo. Sono città importanti che contano sul PNRR per lo sviluppo delle loro infrastrutture, ma per loro stessa ammissione non hanno le risorse per realizzarli e quindi si trovano in uno stato di grande difficoltà. Cosa si fa con questi progetti? Li mettiamo da parte e diciamo che sono tanto belli, li faremo quando saremo in grado di farli, o se ne selezioniamo solamente alcuni? È chiaro che per il governo questo significa uno scenario di difficoltà, perché dovrà giustificare con Bruxelles perché su 10 progetti a Palermo se ne faranno solamente 2, su 10 progetti a Napoli se ne faranno solamente 3. Il problema è che Napoli e Palermo, ma sono due esempi, ce ne sono molti, molti di più nel nostro paese. Il problema è proprio non ci sono le risorse nei comuni per realizzare.
L'ha spiegato il sindaco di Napoli in un'intervista a Repubblica.
E quindi naturalmente io credo che andiamo incontro a una fase dove il governo italiano, indipendentemente da chi lo guida o chi lo guiderà, dovrà ammettere di fronte a Bruxelles che la difficoltà di spendere è una difficoltà strutturale. E a quel punto inizierà una trattativa difficile. Ora, cosa dice il commissario Gentiloni? Che ci possono essere sì degli scostamenti, ma non una revisione complessiva. Noi sappiamo benissimo che i paesi del nord hanno avuto delle perplessità su questo progetto.
Cioè, tu dici una rimodulazione potrebbe.
Sì, però deve essere limitata. Il rischio che io vedo è che un governo a forte tinte, diciamo, euroscettiche possa sfruttare questa situazione di crisi, invece per creare in maniera artificiosa delle crisi con Bruxelles, che secondo me farebbero molto male alla nostra economia.
E una rimodulazione eccessiva porterebbe il tema, la solita Italia che poi non riesce, diciamo, a fare. E De Romanis, quello che diceva Molinari, proviamo a capire ciò che non funziona, quanto c'è di, si sarebbe detto, di oggettivo e quanto di soggettivo, no? Perché le difficoltà degli amministratori sono reali, anche in termini di competenze, di task force più o meno specializzate, eccetera eccetera. Poi c'è il tema del nuovo contesto che abbiamo analizzato fino adesso, diciamo, anche quello impatta, diciamo, sul PNR, e poi ci sono anche, appunto, l'altro tema, quello più politico, che diceva Molinari. Tutto questo.
Beh, intanto partiamo dai numeri. Esatto. Noi abbiamo deciso, ed è una scelta nostra, di abbiamo ottenuto, scusate, la parte più consistente, oltre 200 miliardi. Non l'abbiamo ottenuti perché abbiamo negoziato bene, ma semplicemente perché la distribuzione avveniva su dei criteri oggettivi. Chi era messo peggio otteneva di più, perché questi strumenti servono a creare convergenza all'interno dell'Unione. Cioè, io distribuisco risorse europee in modo tale da aiutare chi sta peggio, in modo tale che diventiamo sempre più uguali, e questo assicura stabilità all'interno dell'area. Questo è l'obiettivo del PNRR. Ecco perché i creditori hanno interesse che i debitori facciano bene e ci guardano. In più, noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo deciso di utilizzare tutta la quota di prestiti, perché sappiamo che il PNRR è diviso fra sussidi, che non devi distribuire, e prestiti. Noi abbiamo preso 100% di questa quota, che ammonta a 120 miliardi. Francia, Germania, Spagna hanno deciso di non prendere prestiti perché è debito europeo, costa di meno, ma sempre debito è, cioè si va a accumulare al debito che tu già hai e lo dovrai distribuire. Quindi sono stati più cauti. La Spagna ha annunciato che forse fra qualche anno, forse l'anno prossimo, comincerà a tirare. Noi siamo stati molto ambiziosi, quindi abbiamo una grande responsabilità, abbiamo gli occhi puntati sia nei confronti dei creditori europei sia ovviamente delle future generazioni, quindi dobbiamo assolutamente fare bene. Come siamo messi? Ad oggi stiamo andando bene, diciamo, il governo Draghi è andato bene, ma è stata una fase più facile, una fase in cui bisognava scrivere le norme. Ora bisogna attuare, e sono d'accordo con quello che diceva il direttore Molinari, ora la palla passa agli enti locali, cioè sono loro che devono fare. Un esempio che aggiungerei a quelli che sono stati già fatti: gli asili nido, fondamentali, perché il PNRR è diviso tra transizione verde, digitale ed inclusione, e le infrastrutture, in particolare gli asili nido, ci servono a un paese come il nostro, dove abbiamo una crescita assolutamente non inclusiva. Basta guardare il basso tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, quindi è fondamentale aumentare gli asili nido, soprattutto al sud. Se poi andiamo a guardare questi bandi, queste gare, molte sono rimaste diciamo non utilizzate. Perché? Perché mancano le risorse, non per costruirli, ma per la manutenzione. Cioè, io costruisco l'asilo nido, ma poi chi mi paga lo stipendio delle maestre? Oh. E quelli non sono soldi europei, quelli certo. Sono soldi nazionali. Quindi insieme al PNRR bisognerebbe creare un bel programma di spending review a lungo termine, dove io tiro fuori le risorse per manutenere tutto quello che io ho costruito con le risorse europee. Devo dire, di questo si parla molto poco nel dibattito pubblico.
Questo è il tema, che non c'è una strategia, diciamo, comune di risposta.
Sì, non c'è, però attenzione, perché
Germania price cap.
No, non c'è dubbio, però torniamo un attimo al PNRR, perché secondo me è molto interessante. Cioè, tentiamo di affrontarlo con la logica di Draghi, no? Il governo Draghi si basava sull'execution, l'esecuzione. Ok, sulla base di questo riesce a fare l'accordo sul PNRR. Draghi sapeva benissimo che saremmo arrivati al punto dove c'è il problema dell'execution nelle singole municipalità. Ora, o noi ci arrendiamo di fronte all'impossibilità di fare i progetti, dicendo questo è un problema atavico del nostro paese, quindi non si fanno, oppure invece li affrontiamo in maniera innovativa. Allora, che cos'è che mancano ai comuni? Mancano i tecnici. Mancano le persone. Come si fa una diga, come si fa un ponte, come si progetta una scuola, come si costruisce un asilo nido? Questo gli manca. Allora, siccome questo manca, e questo è il nodo, perché non immaginare di risolverlo?
Diamogli questo.
Proviamo a risolverlo. Allora, perché non immaginare di creare una squadra di super tecnici fatta da 100, 200, 1000 persone che vengono assunte, perché nel nostro paese ci sono, e a questo punto diventano loro un serbatoio di realizzazione tecnica a disposizione dei comuni. Cioè, io dico che per la Meloni è una straordinaria occasione. Cioè, lei vuole dimostrare di essere l'erede della capacità di Draghi di realizzare innovazione e modernità nel nostro paese. Beh, quale migliore occasione di questa che improvvisamente l'Italia ha l'opportunità di saper spendere per i soldi, i fondi europei? È una cosa che non abbiamo mai fatto, benissimo, è l'occasione per farla. Quindi io credo che con un po' di coraggio, anche perché Giorgetti è un ministro che conosce benissimo questa situazione sul territorio e può benissimo aiutarla, con un po' di coraggio questo governo può affrontare questo tema. Decidendo di non affrontarlo invece e di ammettere di nuovo che siamo il paese che non li sa spendere, in realtà fa male non solamente all'Italia ma anche a se stesso.
Anche a se stesso.
E alla sua credibilità.
Andrea.
Alessandro, adesso faccio una figuraccia. Chi è che aveva scritto Fate presto, quel famoso titolo?
Ah, il Sole 24 Ore.
Faster, please.
Era 24 ore che aveva fatto Fate presto.
Era il novembre 2011 con il grido degli imprenditori sul governo Berlusconi, diciamo, no? Fate presto.
Allora, adesso, la reazione che ho avuto, perché uno pensa inflazione, prezzi cappati, contratti d'appalto, eccetera, eccetera, dice, vabbè, allora bisogna spendere in fretta perché sennò i prezzi salgono. Dall'altra parte abbiamo anche imparato negli ultimi 24 mesi che i prezzi, particolarmente nel settore dell'edilizia con l'ecobonus, sono saliti a prescindere dalla guerra, ancora prima che salisse il gas, e quindi fare troppo in fretta poi ha un effetto controproducente perché potrebbe stimolare eccessivamente l'inflazione. E la risposta forse non c'è, cioè l'economia di mercato per forza ci porta delle strutture temporanee e dobbiamo vivere con quelle. L'andare a pensare che un'accelerazione delle grandi opere possa in qualche modo essere la panacea di tutti i mali, io non lo vedo. Credo che sia importante lavorare anche sul territorio. Oggi abbiamo sentito come basterebbe una bretella da 15 km nel distretto della ceramica per risparmiare, facendo esatto, due equivalenze, 5.000 ore di autotreno all'anno. Allora, quanta CO2 emettono 5.000 ore di autotreni all'anno? Carichi, queste cose ne bruciano di gasolio, queste cose. Allora, ci sono tante opportunità che possono essere gestite con un po' di regia. Questo che deve fare lo Stato, quello che deve fare il governo, un po' di regia nel riuscire a capire anche qual è il timing degli interventi, perché sennò poi si rischia di avere gli occhi più grossi della pancia, come si dice ai bambini, no? E a quel punto le dinamiche potrebbero un po' perdere la capacità di essere controllate. Vorrei rimarcare quello che diceva prima il direttore, cioè la carenza di know-how e di risorse in certi punti della pubblica amministrazione per gestire questi progetti è importante, perché nei piccoli, anche nei medi comuni, spesso questi progetti non vengono mandati avanti per il motivo che diceva lei. E l'idea non è male, quella di creare un pool di competenze, e come si facevano gli uffici postali una volta tutti uguali, gli asili potrebbero essere fatti tutti uguali. Adesso non dico quei container, però modulari. Quindi ci sono delle soluzioni che con un po' di inventiva vengono fuori, e questo paese qua è fatto di geni, usiamolo.
Hanno dato il loro contributo all'evento Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica e AD di Gigacer S.P.A., Mariano Roman, amministratore delegato Fantic Motor, Carlo Palmieri, CEO Pianoforte Holding, vicepresidente Sistema Moda Italia e vicepresidente Confindustria Napoli. La registrazione integrale della puntata è disponibile sul canale YouTube PwC Italia e sul sito della Repubblica. Alla prossima puntata!